Buon pomeriggio a tutti, eccoci allora a un nuovo appuntamento di quelli che abbiamo chiamato quest'anno i nostri incontri fuori programma. Sono occasioni per noi importanti per confrontarci con figure di intellettuali, operatori della cultura che a vario titolo hanno a che fare con il tema che ci impegna quest'anno nei lavori di McCree, che come sapete è il tema delle politiche del sapere. Quest'oggi abbiamo un incontro fuori programma con un altro amico e collaboratore che si chiama Fabio Minazzi. Il professor Minazzi è qui con noi e generosamente ha accettato l'invito invito a parlarci di un tema che ci sta a cuore, non solo per l'argomento generale che ci accompagna e che ho ricordato poco fa, ma anche perché il riferimento al blocco storico, che risuona già dal titolo dell'intervento del professor Minazzi, è per noi molto caldo, in quanto ai temi gramsciani abbiamo dedicato, nel seminario di filosofia più di un momento importante. E allora due parole di rapida presentazione del professor Minazzi, che è docente di filosofia della scienza e di filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate all'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, è direttore scientifico presso l'Università dell'Insubria del Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti, è direttore della rivista Il Protagora, socio fondatore dell'Istituto Ludovico Geymonat di Milano, è socio tra le altre cose dell'Académie Internationale de Philosophie des Sciences di Bruxelles e membro dell'Istituto Lombardo dell'Accademia come Accademia di Scienze e Lettere e altro. È una figura estremamente attiva nell'ambito della ricerca filosofica, con particolare riferimento alla Scuola di Milano, presso la quale il professor Minazzi si è formato. Scuola di Milano, di cui è un grande conoscitore, nonché sostenitore, con un lavoro anche editoriale che da molti anni segue, consentendo la pubblicazione e la memoria e l'approfondimento della tradizione di questa scuola, spesso dimenticata anche dai milanesi stessi. Alla ricerca e alla produzione scientifica estremamente ampia, Minazzi ha sempre affiancato un'attività ininterrotta di tipo didattico e formativo, sia nelle scuole secondarie di secondo grado, nei primi anni della sua formazione e della sua attività professionale come docente, sia poi a livello universitario, in diverse unità italiane e non solo. Appunto questa attività prosegue tenendo fermo il tema dell'intreccio transgenerazionale, parola che risuona anch'essa nel titolo dell'incontro di quest'oggi, intreccio transgenerazionale che gioca su diversi livelli della formazione. Certamente in quanto coinvolge discenti, diciamo, no? Di differenti età e di differente collocazione nei diversi gradi della formazione, ma anche perché coinvolge i docenti. Ecco, cioè, c'è un'idea di formazione reciproca che si costruisce nel quadro di quel blocco storico che abbiamo evocato poco fa. Centrale nel progetto e nelle attività formative di Fabio Minazzi è certamente l'idea che la formazione filosofica in particolare, sia inscindibile da quel processo di emancipazione civile e sociale che è al cuore anche del pensiero gramsciano. Tra le altre cose, Minazzi è, come dire, ideatore, fondatore e promotore di un progetto formativo transdisciplinare che incrocia le scuole secondarie di secondo grado e l'università. In particolare si tratta del progetto dei giovani pensatori che ormai da 13-14 anni, Fabio correggimi se sbaglio, è attivo e che propone ogni anno un itinerario estremamente articolato di incontri per studenti e docenti delle scuole medie e superiori, come si chiamavano una volta, e dell'università. Ora io lascio subito la parola a Fabio Minazzi che ci racconterà, a partire anche dalla sua esperienza personale così ricca, come avete visto dal rapidissimo excursus che ho proposto, ci racconterà appunto il senso, no? I percorsi, anche i problemi, le difficoltà, ma poi le aperture, che in un modo di intendere la filosofia così strettamente operativo come il suo si sono presentati. Lascio a lui la parola e lo ringrazio nuovamente. Grazie Fabio per essere qui con noi.
Grazie Florinde e grazie a McCree per questo invito che mi onora. Spero di essere all'altezza e seguirò però quel filo rosso che tu hai indicato, anche con molta generosità, ricordando appunto un po' qual è stato il mio percorso. Perché io mi considero a questo punto di vista come un uomo di scuola, perché ho sempre lavorato nell'ambito della scuola. Partirei da un'osservazione, sicuramente un riferimento a Gramsci e a blocco storico, ma in particolare, senza adesso entrare nel merito, so che l'avete richiamato per più motivi, la natura specifica della concezione gramsciana del blocco storico. Io sono sempre stato particolarmente legato a un paragrafo finale del quaderno 11, dei quaderni del carcere, esattamente al paragrafo 67, in cui Gramsci tira le fila di una riflessione che attraversa tutta la sua opera, fondamentalmente direi anche la sua biografia intellettuale. E quando cioè si sofferma sul nesso che deve esistere tra il passaggio, lui dice, dal sapere al comprendere al sentire, e viceversa, ovviamente, dal sentire al comprendere al sapere. Ecco, questo intreccio dialettico che lui vede tra queste varie componenti, lui lo specifica in questo modo. Leggo un brevissimo passo. L'elemento popolare sente, tra virgolette, ma non sempre comprende o sa. L'elemento intellettuale sa, tra virgolette, ma non sempre comprende e specialmente, tra virgolette, sempre sente. I due estremi sono pertanto, da un lato, la pedanteria al filisteismo, da una parte, e la passione cieca al settarismo, dall'altra. Non che il pedante non possa essere appassionato nella sua pedanteria, anzi, la pedanteria appassionata è altrettanto ridicola e pericolosa che il settarismo e la demagogia più sfrenata del polo, diciamo così, del sentire. L'errore dell'intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentire. Ed essere appassionato non solo del sapere in sé, ma per l'oggetto del sapere, cioè che l'intellettuale possa essere tale e non un puro pedante, si è distinto e staccato dalla popolazione, cioè senza sentire le passioni elementari del popolo, comprendendole, quindi spiegandole e giustificandole, nella determinata situazione storica e collegandole dialetticamente alle leggi della storia, a una superiore concezione del mondo scientificamente e coerentemente elaborata. Il sapere, senza questi nessi, non si fa politica storia. Senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuale e popolo-nazione, in assenza di tale nesso, i rapporti dell'intellettuale col popolo-nazione sono, si riducono a rapporti di ordine puramente burocratico, formale, vuoti. Gli intellettuali diventano allora una casta o un sacerdozio, cosiddetto centralismo organico dei partiti. Se il rapporto tra intellettuali e popolo-nazione, tra dirigenti e diretti, tra governanti e governati, è dato da un'adesione organica in cui il sentimento passione, scritto con il trattino, sentimento passione fa tutt'uno, diventa comprensione e quindi a sua volta sapere, e non meccanicamente, ma in modo vivente, legato appunto alle prassi della vita, solo allora il rapporto è di rappresentanza corretta. E avviene allora lo scambio di elementi individuali tra governati e governanti. Tra diretti e dirigenti, cioè si realizza la vita insieme che è la sola forza sociale, si crea insomma il blocco storico. Ecco, queste considerazioni di Gramsci le ho sempre avute particolarmente care. Perché? Beh, in primo luogo perché penso che chi come me è stato uomo di scuola in tutti i sensi, devo partire da questo punto di vista, cioè il docente non può che viversi come un intellettuale. E deve sentire anche il peso di questa sua funzione intellettuale, il dovere di questa sua funzione intellettuale. E direi che proprio a contatto con la scuola questo diventa un elemento decisivo. Io per percorrere un po' queste mie riflessioni, parto da una famosa espressione che si trova nei lineamenti filosofia del diritto di Hegel, che ha interessato anche molto Gramsci. Hegel scrive a un certo punto: Was der Mensch tut, Das ist er. Tradotto letteralmente, l'uomo è quello che fa, ciò che tu fai, questo tu sei. Traduzione ovviamente terribile perché è letterale. Gramsci traduce questa espressione hegeliana, l'uomo è la storia delle sue azioni. E mi piace molto questa sua traduzione perché la ritengo profondamente vera. Noi siamo ciò che abbiamo fatto, noi siamo la nostra prassi. E allora, quale strada migliore se non ripercorrere molto velocemente qual è stata la mia azione in questo senso? E già Florinda ha ricordato degli elementi fondamentali, ma io li do alcuni numeri in modo che possiate seguirmi con più precisione. Io sono nato nel 55, mi sono iscritto nel 75-76 al corso di laurea in filosofia in statale e mi sono laureato nei primi anni 80. Quindi ho avuto un percorso lento, sono andato fuori corso, come si diceva una volta. E in quegli anni, a seconda metà degli anni 70, chi ho incontrato a Milano? Ho incontrato alcune delle personalità più eminenti di quella tradizione intellettuale e culturale della scuola di Milano, quindi ho avuto la possibilità. Due miei maestri fondamentalmente sono stati, io mi sono iscritto a filosofia perché negli anni liceali avevo letto soprattutto i testi di Ludovico Gemonat e questo mi ha portato ovviamente a iscrivermi. I miei due punti di riferimento nella formazione, il mio garzonato universitario per dirla con Gramsci, sono stati Ludovico Gemonat, padre dell'epistemologia italiana, e dall'altro lato Mario Dal Grosso. Soprattutto la sua attenzione mi interessava, un'attenzione alla storia del pensiero fatta però da un punto di vista eminentemente filosofico. Dopo, nel corso degli anni, mi sono reso conto che Dal Pra ha avuto come suoi riferimenti teoretici tre fasi e tre forme diverse della sua stessa sviluppo, perché inizialmente era legata a un filosofo come Troilo, oggi completamente dimenticato, poi aveva collaborato con un suo collega e amico, collega anche di insegnamento liceale a Milano, cioè Andrea Vasa, che veniva da una formazione cattolica, e poi alla fine ha trovato come sua bussola di riferimento la riflessione dell'empirismo critico di un filosofo della scuola di Milano, che era appunto Giulio Preti. Dal Pra entra nella scuola di Milano come storiografo fondamentalmente e c'entra, diciamo, tardamente rispetto ai grandi allievi della scuola di Milano degli anni 30. E poi ho avuto la fortuna, perché la considero tale, una fortuna, nella seconda metà degli anni 70, di incontrare quelli che erano i docenti allora presenti in statale. In particolare, per il tema di oggi, un autore che mi è molto caro, perché l'ho seguito con grande interesse, anche perché era un grandissimo didatto, oltre che un grandissimo studioso, era un professore molto defilato, Franco Ferniani, il quale appunto, ricordi, io seguì un suo corso magnifico su Gramsci, che poi è stato anche pubblicato. E una volta laureatomi, mi sono laureato appunto andando fuori corso, perché allora avevo anche un'intensa attività di militanza politica, e questo ovviamente ha allungato i tempi, però non sono dispiaciuti questo allungamento perché mi ha permesso di meglio metabolizzare. Questo è già un elemento su cui vorrei soffermarmi, perché che rapporto c'è tra lo studio e la velocità dello studio? È un rapporto che dovremmo tenere presente. E poi una volta laureato ho iniziato a insegnare. E in primo luogo, come avveniva, ma non solo la mia generazione, è venuta anche la generazione precedente, sono andato a insegnare in alcune scuole private. E è stata un'esperienza devastante, ma un'esperienza interessante culturalmente. Ricordo che in uno dei primi numeri del Politecnico di Vittorini, Preti aveva scritto un articolo che, a mio avviso, potrebbe essere ripubblicato anche oggi, sostanzialmente coglie ancora i problemi di fondo. Infatti più volte è stato anche ristampato, soprattutto sulla stampa sindacale, in cui la tesi di Preti è che le scuole private vadano chiuse col fuoco, sono parole sue, possibilmente con chi ci lavora dentro. E in effetti è un'esperienza che mi segnò in modo forte, non perché le scuole private assumono configurazioni diverse a seconda del paese, diverse tradizioni culturali, a differenza appunto delle culture e società diverse. E in Italia ci sono scuole private che naturalmente si salvano, ma sono l'eccezione e sono la minoranza. Per lo più da noi la scuola privata è quella che vediamo ancora oggi pubblicizzata sui cartelli stradali, dove lo studente che ha qualche problema alla scuola pubblica può recuperare un anno, può recuperare 2 anni in uno, 3 anni in uno, 4 anni in uno, 5 anni in uno. Sono scuole veramente non di formazione, ma sono veramente orrende imprese industriali. L'unica cosa seria in queste scuole è il pagamento della retta a parte dello studente cliente. Tutto il resto è veramente qualcosa di non... Io mi ricordo studenti ipercinetici in queste classi, studenti che non riuscivano a concentrarsi per più di 5-6 minuti di orologio, e l'invito del gestore, veniva chiamato così con un eufemismo il proprietario, di aderire alla filosofia della scuola, cioè di dare voti dal 6 in più. Perché io ero stato assunto regolarmente in una di queste scuole, ma non riuscivo a far mia questa filosofia. A fine anno fui garbatamente messo alla porta, tra l'altro dicendo cose non vere, ma io ero giovane, ingenuo, non sapevo tante cose, e va bene. Però questo l'avevo capito molto bene, e ecco, vi lascio con un'immagine che esprime bene anche il mio carattere, nel senso che io uscivo da queste aule dove cercavo di insegnare e prendevo a calci le pareti della scuola. La scuola, che peraltro era una scuola che c'è ancora a Varese, fatiscente, era una villa d'inizio secolo abitata per la scuola da circa 300 studenti, quindi non c'era rispetto a nessuna norma di sicurezza, non c'erano servizi igienici adeguati. Cioè, e naturalmente questo già apre un problema. Dopo, nel corso degli anni, ho scoperto che questa scuola era naturalmente coperta da tutto il sistema istituzionale, era un liceo linguistico, allora non c'era Varese il liceo linguistico, ed era riservato appunto alle scuole private che avevano proprio bacino d'utenza. E ricordo ancora che molti di questi studenti erano prevalentemente studentesse che si iscrivevano, alcuni anche con un interesse serio per lo studio delle lingue, che in poche settimane erano condizionati dall'ambiente di profonda e grave corruzione. E quindi anche queste persone si perdevano. Poi nel frattempo ho fatto un concorso per andare a insegnare nelle scuole, quindi ho fatto il concorso come avveniva uno. Laureato in filosofia, ho fatto i concorsi prima per insegnare italiano, storia, geografia, educazione civica nelle scuole medie e inferiori, e nel frattempo anche i concorsi per insegnare filosofia nei licei, e nel frattempo anche i concorsi per insegnare italiano nelle scuole secondarie e superiori, perché i posti allora di filosofia come adesso del resto non c'erano. Il concorso per le scuole medie e inferiori è stato più veloce perché era più semplice, quindi è durato, mi pare, un anno e mezzo circa, mentre quello del liceo delle scuole secondarie superiori è durato un anno di più. E quindi sono andato a insegnare nelle scuole medie inferiori. È stata un'esperienza di cui ho un ricordo molto preciso. Vi do solo questo elemento, però degno di riflessione. Insegnavo in una terza media di Albizzate, quindi un posto dal punto di vista sociale, concetti prevalentemente operai, e una delle mie prime lezioni era dedicata alla storia, e dopo aver fatto questa lezione interrogo il giorno dopo e dei bambini, dei ragazzini, insomma anche che si erano lasciati coinvolgere con la passione per la narrazione iniziale del risorgimento italiano, ma ricordo il mio shock, questo ragazzino che risponde alla prima domanda a un certo punto disse: e a questo punto Garibaldi dichiarò guerra al risorgimento. E io feci un salto sulla sedia, perché come Garibaldi ha dichiarato? Ecco, cosa era passata dalla mia spiegazione? Un equivoco colossale. Allora ho fatto prendere il libro, ho fatto leggere a questo studente il passo che... E mi sono reso conto di una cosa di cui prima non avevo nozione, cioè il bambino, il ragazzino di terza media, era già in terza media, non sapeva leggere e scrivere. Non era in grado di comprendere i testi adottati. E allora a quel momento ho cambiato, non ho fatto più storia, ho spiegato la grammatica. Fui chiamato dal dirigente, che era un preside napoletano in prova, si chiamava La Prova, in prova come me, perché allora c'era La Prova, e lui mi disse: ma lei che è un professore giovane si è messo a insegnare la grammatica. Dico: sì, ma io insegno grammatica e questi non sono in grado di intendere il testo che leggono. E quindi se non sono in grado di leggere con attenzione un testo, come possono studiare non solo le mie discipline, ma teniamo conto che studiavano anche inglese e altre, o francese. E la risposta che mi davano i colleghi di queste materie era, vabbè, orecchiano, però non capivano. Dopo 2 anni, non entro in tanti altri dettagli, ma insomma, dopo 2 anni sono passato al liceo e sono entrato appunto nel fare. Io ho insegnato per circa 3 lustri nei licei e mi trovo di fronte a una serie di problemi che adesso in modo sintetico vi elenco. Io insegnavo storia e filosofia. Il concorso a livello lombardo era per un solo posto di storia e filosofia e io inaspettatamente lo vinsi. E quindi iniziai a insegnare storia. Ero felicissimo, ovviamente, perché ero pagato per insegnare la disciplina che io amavo. Però mi trovo di fronte a una prassi di insegnamento di cui sono stato anche figlio io stesso, perché anch'io avevo frequentato questi licei una manciata di anni prima. E praticamente l'insegnamento della filosofia si giocava tutto sui manuali. Allora i manuali più diffusi erano quello cattolico, l'Antiseri Reale, o quello laico, la Bagnano Fornero. Era già passata la generazione dei manuali, per certi versi storici, come il manuale Filosofia di Gemma, il manuale il sommario di Storia della Filosofia di Delprà per i licei, era già considerato allora non comprensibile, non dagli allievi, ma spesso dai professori. Sappiamo che il sommario di Delprà era un sommario dove l'autore praticamente scompariva e lo sforzo era quello di far parlare il più possibile i testi direttamente, ed era considerato in genere dai docenti di filosofia un manuale difficile. Ecco, in questo contesto iniziava allora a circolare nelle scuole un'antologia edita da Principato, I filosofi e le opere, che era curata da Simi. Ecco, attirò subito l'interesse questa antologia per un motivo, che non era un manuale, ma si partiva dai testi. Ecco, anche parlando con i colleghi, alcuni poi adesso sono amici con cui ancora collaboriamo in università qui all'Insubria, e quindi il gruppo dei docenti di filosofia, in particolare di un liceo che c'era a Varese, dove avevamo creato un po' una rete di collaborazione e di riflessione sulla prassi didattica filosofia, si orientò in questo senso: mettere tra parentesi il manuale e mettere al centro dell'insegnamento della filosofia lo studio dei testi. Questa fu, diciamo così, la prima scelta di campo. Tenete conto che in quegli anni era diffuso un grosso progetto di riforma del mondo della scuola che era legato alla commissione Brock, che produsse 2 volumi importanti che noi abbiamo studiato perché era un punto di riferimento. In quel contesto fui chiamato insieme a altri colleghi di tutta Italia a partecipare a un progetto che si svolgeva presso il liceo Ariosto di Ferrara, legato proprio era denominato questo progetto ministeriale La città dei filosofi, all'insegnamento della filosofia. E ricordo che lì, insieme a docenti che venivano un po' da tutta Italia, formammo un blocco, non dico un blocco storico, ma un blocco comune, per difendere il programma Brocca, e trovammo un'ispettrice ministeriale, Anna Sgherri, molto brava, la quale non era tanto favorevole all'insegnamento secondo il modello Brocca, ma era una donna onesta e aprimmo una discussione abbastanza vivace, al termine della quale, questa esperienza è durata circa 10 anni, ci trovavamo regolarmente in genere tra settembre e ottobre al liceo Ariosto, poi in qualche caso anche a primavera a Ferrara, e insomma è venuta sulle nostre posizioni. E nel momento in cui a livello istituzionale, peraltro, il Brock veniva liquidato, veniva dimenticato. Oggi penso che molti colleghi che insegnano nei licei non abbiano più neanche memoria cos'era il Brock. Ma il Brock era fondamentale perché insisteva proprio su partire dall'uso dei testi. Perché c'è parso importante difendere il Brocca e avvicinarci appunto a un ribaltamento di prospettiva, mettere tra parentesi il manuale e partire invece dalle antologie dei testi come I filosofi e le opere? Perché ci siamo accorti che nella prassi dell'insegnamento della filosofia veniva paradossalmente cancellato proprio il pensiero filosofico. E quindi la filosofia veniva studiata come fosse una disciplina diciamo così classificatoria, mnemonica, e questa era anche la percezione che avevano gli studenti, cioè studenti che studiavano filosofia per 3 anni nei licei In genere uscivano con l'immagine ciceroniana della filosofia. La filosofia è una scienza stramba, non c'è idea folle che non sia stata espressa, ogni filosofo arriva e dice il contrario di quello che ha detto il filosofo precedente, e insomma non se ne capisce nulla. Quindi cancellazione proprio del pensiero filosofico. Questa cancellazione e piallatura del pensiero filosofico era naturalmente si realizzava in un contesto. Adesso io dico solo un riferimento, ma è un riferimento che poi approfondiremo. Cioè, negli stessi anni la scuola aveva avviato un processo di burocratizzazione sempre più spinto. E noi come docenti intellettuali, pensavano di svolgere appunto una funzione nel senso di Gramsci, quello di collegare il sapere con la comprensione, con un sentire. Eravamo sempre progressivamente spiazzati da questa burocratizzazione. Detto in una parola, il docente non veniva più apprezzato in quanto docente, ma in quanto impiegato. E noi reagivamo, non accettavamo di essere ridotti a impiegati e cercavamo di difendere la funzione e il ruolo culturale della scuola dentro un contesto civile. Detto in una battuta, la scuola per noi doveva essere un ascensore sociale per permettere alle persone, i meritevoli e capaci, come dice la Costituzione, appunto di salire su questo ascensore sociale che allora iniziava a bloccarsi. Ma poi questo ci ha portato a ampliare anche la riflessione, perché ci siamo chiesti in che prassi scolastica siamo stati catapultati vincendo i concorsi andando a insegnare nelle scuole pubbliche, e noi eravamo tutti favorevolissimi alla scuola pubblica, non spendo altre parole su questo. E ecco, dico questo noi, vuol dire chi eravamo colleghi, poi eravamo anche amici, abbiamo fatto anche delle iniziative, dei convegni organizzati a Milano proprio sulla scuola che hanno avuto allora una certa eco. La nostra analisi della prassi scolastica era questa. Intanto un'osservazione, certo, nell'insegnare filosofia il pensiero filosofico era sistematicamente cancellato, ma avveniva solo nella filosofia o anche in altre discipline? E ben presto, confrontandoci con colleghi che poi erano appunto anche per motivi generazionali, eravamo amici, chi si era laureato in matematica, chi in fisica. Io, essendomi laureato in filosofia della scienza, all'epoca in cui c'era ancora GEMAT in statale, ho seguito la modalità di GEMAT. E GEMAT prevedeva due esami fuori facoltà ogni anno, da scegliersi o a matematica o a fisica. Non amava tanto che uno andasse a scegliere degli esami a biologia, questo mi accorsi anni dopo fu un limite. Però questo fatto di essere obbligati a fare due esami fuori facoltà mi ha portato a fare degli esami di analisi, di fisica, di algebra, di logica matematica, a matematica o a fisica. E questo ha anche permesso di mantenere relazioni con colleghi e coetanei che erano, tanto studiavano in quelle facoltà. Quando ci siamo trovati nel liceo, questo è diventato ovviamente un elemento di collaborazione, ovviamente. Per la cronaca, però, devo anche ricordare che dal 79 in poi, quando cambiò il titolare della cattedra di filosofia e scienza a Milano, questa ottima prassi fu cancellata. E questo fu sicuramente una perdita. E oggi siamo iniziati a chiedere, ma come viene insegnata la matematica, ad esempio in un liceo scientifico, salvaguarda o non salvaguarda la dimensione del pensiero? E la risposta era analoga a quello che succedeva nell'ambito filosofico, no, non salvaguarda la difesa del pensiero. Pensate come viene insegnato lo sviluppo, il calcolo delle radici di un'equazione in un liceo scientifico dove si insegna la matematica a livello, diciamo così, più impegnativo per la scuola secondaria superiore. E beh, si dà un'equazione, si indica la formula di risoluzione, l'insegnante fa vedere come si applica la formula di risoluzione, dopodiché si viene e ci si deve esercitare nel risolvere situazioni più o meno complicate. La stessa cosa che io ho vissuto quando ho fatto l'esame di analisi 1, analisi 2. Mi sono chiuso in casa e per 6 mesi ho fatto esercizi. E superamento dell'esame consisteva nel saper risolvere appunto un esercizio. E poi l'orale era qualcosa che seguiva a ruota. Spiegare però in che contesto è stata trovata la soluzione dell'equazione di secondo grado, chi l'ha elaborata. E insomma, ricollocare l'algoritmo aritmetico dentro un processo di pensiero che ha prodotto quella soluzione e anche anche il problema a volte, questo non esisteva. E se prendevamo i manuali di matematica, cosa trovavamo? Erano eserciziali sostanzialmente, e se c'era la parte teorica, nei casi migliori c'era una nota a piedi pagina che diceva tale teorema è stato trovato dal tale matematico nel tale anno, punto. Cioè, quella non è storia ovviamente, non è storia del pensiero, è cronologia. Allora ci siamo chiesti come mai c'è questa prassi che allora riguarda la stessa cosa, possiamo adesso declinarla per tutto, no? Possiamo declinarla per la matematica, la fisica. Io potrei fare a voi una domanda, come avete studiato la fisica newtoniana quando eravate nelle scuole secondarie superiori? Quando vi è stato spiegato il principio di inerzia, ve l'hanno veramente spiegato? Hanno messo in evidenza il carattere controfattuale di questo principio di inerzia, ricostruendo la genesi del pensiero scientifico che appunto parte con Galileo e Newton? No, in genere il principio di inerzia veniva spiegato, veniva dato nella sua formulazione, e gli studenti, non per loro passività, ma proprio per prassi di organizzazione della scuola, devono ripetere quello che o non capiscono oppure trovano scandalosamente in opposizione con la loro esperienza e vita quotidiana, perché nella nostra vita quotidiana noi sappiamo che non esiste un'equivalenza fisica tra lo stato di quiete e moto rettilineo uniforme infinito. E io ricordo, nella mia formazione da studente, un bravissimo professore di fisica, a cui ancora penso con affetto e riconoscenza, però dentro questa cultura, perché lui era laureato in fisica, ma era anche lui prodotto di questa prassi scolastica, ci aveva portato in laboratorio di fisica e ci ha detto adesso vi dimostro il principio di inerzia, che non può essere dimostrato, perché è una postulazione, è il famoso binarietto, chi è stato fortunato ha visto questo binarietto con sul il trenino che viaggia, ci diceva adesso noi lo facciamo viaggiare su 3 metri perché non possiamo costruire un binario infinito, togliamo tutti gli attriti ma non riusciamo a toglierli completamente, quindi è perfettamente oliato, ma insomma il vagoncino si muoverà per circa 3 ore, dopodiché si fermerà progressivamente. Ecco, però la follia era quella. Allora mi ha cercato di chiedersi, come insegnante di liceo, questa follia da cosa era determinata? E nel caso dell'insegnamento della fisica era chiaro, la follia era dovuta proprio a un'immagine sostanzialmente empirista, non critica, proprio empirista in senso forte, della fisica. Cioè l'immagine che è tuttora dominante nelle scuole, cioè nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole secondarie superiori e in me anche in università, è che tutto sommato il pensiero fisico sia qualcosa che procede da un'astrazione induttiva dalla realtà. Allora, poiché questo avveniva in tutte le varie discipline, ci siamo posti una domanda ulteriore. Ma qual è la matrice di questa scuola? E qui veramente bisogna dire che, a nostro avviso, la risposta migliore si trova appunto nel risalire alla matrice della scuola italiana. E il contesto, per quanto siamo passati decenni, anzi ormai siamo a distanza di circa un secolo, esattamente un secolo quest'anno, la struttura fondante, portante della scuola italiana è quella delineata da uno dei maggiori pensatori che l'Italia ha avuto nel Novecento, anche se ahimè è stato un pensatore fascista, come Giovanni Gentile. Allora bisogna partire da cosa è successo nei primi anni del Novecento per capire la struttura della scuola italiana. E lì c'era un problema che non era solo italiano, era un problema mondiale, internazionale, un problema di cultura. Siamo all'interno di quella che è la crisi delle scienze e per rispondere, quindi la nascita meccanica quantistica da un lato, dall'altro lato la teoria della relatività, e a un certo punto la riflessione su questo, la riflessione che nasceva all'interno stesso diciamo così, degli scienziati militanti, protagonisti di questo cambiamento, aveva dato luogo, soprattutto nella cultura di lingua francese, a una riflessione molto interessante che fece nascere appunto la corrente del convenzionalismo. C'è una nota veramente esplicativa a questo punto di vista, scritta da Croce, ma è sostanzialmente condivisa anche da Gentile. Croce, nelle sue notarelline, dice una tranquilla rivoluzione filosofica. Filosofica e scientifica. Questa notarellina cosa dice Croce? Dice, ma se noi andiamo a vedere il dibattito che è in corso nell'ambito della ricerca fisica nostra contemporanea, e merito che questi filosofi sono andati a leggersi ciò che scrivevano gli scienziati epistemologi dell'epoca, troviamo che la scienza stessa rinuncia ad affermare di poter conoscere il mondo, fa un passo indietro e dichiara semplicemente che le teorie scientifiche sono degli strumenti per poter operare nel mondo, ma non hanno nessuna portata conoscitiva. Ecco, questa posizione, che sostanzialmente non possiamo imputare a Croce e Gentile, ma Croce e Gentile trovano esattamente nell'ambito del dibattito scientifico, a loro contemporaneo, con particolare riferimento a quello di cultura di lingua francese, li induce a sostenere che allora la scienza stessa rinuncia ad affermare la verità delle sue enunciazioni. Ecco, la riforma Gentile nasce su questa assunzione e sostanzialmente configura la struttura della scuola italiana in tutti gli ordini e i gradi. Poi questo sarà fatto da Gentile, non da Croce, perché sarà ministro Gentile in una fase particolare, cioè quando si forma il primo governo di Mussolini, quindi anche la forza politica di poter imporre una riforma di questo tipo. E l'asse di questa riforma sostanzialmente è sulla presentare all'interno delle scuole una spaccatura tra le due culture. Da un lato avremo le culture umanistiche che sono insegnate in modo rigorosamente storico, con un approccio storico, quindi non si studia la filosofia ma la storia filosofia, non si studia letteratura ma la storia letteratura, la storia dell'arte, la storia propriamente detta, e dall'altro lato avremo invece tutte le discipline scientifiche che vengono insegnate, studiate e acquisite in modo rigorosamente astorico e spesso anche antistorico. Quindi non storia matematica, matematica, non storia fisica, ma fisica, non storia astronomia, ma astronomia, non storia biologia, ma biologia in quanto tale. E quindi questa struttura è stata, diciamo così, incardinata dentro nella struttura concettuale della scuola italiana. Mi esprimo in questo modo. E qui veramente io vedo la genialità di Giovanni Gentile. Giovanni Gentile è riuscito a trasformare nelle strutture della prassi quotidiana della scuola italiana la sua concezione della verità, della filosofia e della scienza. Quindi quando ogni mattina, oggi nel 2022, suona la campanella alle 8 in tutte le scuole del nord Italia, alle 8 e mezza nelle scuole del sud Italia, in quelle classi che entrano, sia negli insegnanti sia negli studenti, passa senza essere dichiarata la seguente impostazione. Un conto sono gli studi umanistici che richiedono un approccio storico e un conto sono gli studi scientifici che richiedono un approccio profondamente e radicalmente astorico. E questo diventa senso comune che è fatto proprio tanto dagli insegnanti quanto ovviamente dagli studenti. E diventa senso comune di una nazione perché è qualcosa di largamente condiviso. Però qualcosa di largamente condiviso che si radica in una scissione tra pensiero filosofico e pensiero scientifico che è recente e non di lunga portata, perché se io guardo tutta la tradizione del pensiero occidentale vedo che l'intreccio tra filosofia e scienza c'è sempre stato, al punto che abbiamo difficoltà a volte a chiederci se un autore è più filosofo o più scienziato, prendete Aristotele ad esempio, e la stessa cosa vale ovviamente per tanti altri autori, e in secondo luogo quello che è stato un momento di particolare del trapasso tra una cultura scientifica di fine Ottocento con quella che ci ha aperto al Novecento è diventato uno stato quasi di un imprimato su queste discipline, senza che ce ne si renda conto. Io ricordo quando insegnavo nel liceo, con delle eccezioni ovviamente, però se andavo a parlare al mio collega di matematica e fisica chiedendogli di fare qualcosa a quattro mani insieme, o trovavo quel collega con cui avevo studiato appunto la matematica a Milano e quindi c'era una sintonia di fondo perché anche lui aveva recepito l'importanza di una riflessione filosofica sulla matematica o la fisica che insegnava e viceversa, e quindi siamo riusciti, mi ricordo, a creare dei laboratori a quattro mani dove intrecevamo questi due aspetti, filosofia e studio della matematica o della scienza, ma in caso più diffuso è che se il docente di filosofia andava a proporre al docente di matematica e fisica fare qualche lavoro insieme, al docente di discipline scientifiche si rizzavano metaforicamente i capelli in testa perché non voleva avere a che fare con collega di filosofia. questa spaccatura era nelle cose. Lo slogan che è uno slogan che è sicuramente non pronunciato magari in modo programmatico, ma condiviso, ad esempio, nel mondo dell'ingegneria, è che noi siamo persone serie e ci occupiamo di fatti, non di parole, dove i pensieri, le parole, appunto, sarebbero qualcosa di evanescente. E allora l'impressione nostra era che l'asse di questa riforma di Giovanni Gentile si trovi proprio nella dimensione della storicità. Cultura scientifica nettamente astorica e cultura umanistica invece rigorosamente storica. Questo è un po' il quadro che a nostro avviso ci permetteva di tenere presente il contesto istituzionale preciso. E torno a dire, quello che più mi colpì è che Gentile aveva avuto l'intelligenza e la genialità di tradurre in strutture legate alla prassi scolastica quotidiana del suo pensiero. In questo modo ha fatto sì che il suo pensiero è diventato assolutamente pervasivo nel senso comune medio di una nazione come l'Italia. In questo contesto, come si può giocare il rapporto, come dicevo prima, la valorizzazione dei testi? Beh, ci è sembrato che lo studio dei testi potesse essere una soluzione, lo studio diretto dei testi potesse essere una soluzione interessante e per chi studia appunto le discipline umanistiche, ma anche per chi studia le discipline scientifiche. In questo senso, una riflessione solo su cos'è il testo di un classico. Testo di un classico in senso generale, ecco qui solo una parentesi, pensate all'operazione che fece a partire dalla seconda metà degli anni 60 Gemonet per pubblicare da un editore come UTET i classici del pensiero scientifico. E quella fu un'operazione importante perché non ci sono solo i classici del pensiero filosofico, ma anche i classici del pensiero scientifico. E poi vale per i classici, in primo luogo l'osservazione di Calvino che cos'è un classico? È un autore che non ha mai terminato di dirci quel che ci vuol comunicare. Questa è la potenza, la forza di un classico, no? Generazioni diverse possono leggere quel classico e trovano nello stesso testo del classico risposte diverse a domande diverse. Questa è la potenza. Secondo, la trasversalità del classico, perché veramente io non so se il classico a volte appartiene più all'ambito filosofico. Io prendete Einstein, prendete Galileo, prendete Newton, prendete Darwin, prendete Aristotele, dove lo etichettiamo più sotto? Ecco, qui faccio mia una battuta di Popper, cioè le etichette servono ai burocrati per pagare gli stipendi, ma quando c'è un problema culturale trasversale a 360 gradi non è possibile etichettarlo in un modo o nell'altro. Ecco, ricordo, vi do questo flash. Io, come ha ricordato prima Florinda, poi dopo circa 3 lustri di insegnamento liceale ho preso l'idoneità per insegnare all'università. Ho fatto 5 anni all'estero all'Accademia di Architettura di Mendrisio, quella fondata da Mario Botta, poi sono stato 8 anni a Lecce, alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Lecce, e poi nel 2008 sono arrivato all'Università di Insubria. Quando arrivo all'Università di Insubria, il primo anno mi viene attribuito un insegnamento di filosofia e scienza nel corso dei biologi. Ecco, lì ho fatto questo piccolo esperimento, ho preso L'origine delle specie, quindi un classico di Darwin, e l'abbiamo letto, commentato durante il corso. A metà corso ho chiesto agli studenti, che erano pochi, erano 7-8 studenti, ma molto, molto presi, molto appassionati alla loro disciplina, e ho chiesto loro, che impressione vi fa leggere Darwin? L'avevate mai letto? Quindi una laurea magistrale. Risposta, no, non avevamo mai letto una riga di Darwin. Avete trovato dei pensieri nuovi rispetto a quello che avete studiato nell'ambito biologia? No, alcuni concetti li conoscevamo già. Dove li avete conosciuti? Nei trattati che abbiamo studiato per fare gli esami. E che differenza c'è tra studiare un trattato e studiare Darwin? Risposta di uno studente, uno dei migliori. Ah no, è una differenza abissale. Perché? Perché nel testo di Darwin io trovo un pensiero in movimento. Mi disse esattamente così. Trovo un pensiero in movimento, perché lì il sapere non è codificato, ma si sta costruendo. Mentre nel trattato ho un pensiero fisso, fossilizzato, statico, non in movimento. Ecco, a noi interessava ripartire dai testi, dei classici, proprio per questo pensiero in movimento. E qui devo dire che c'è un autore che poi ho scoperto, aveva già riflettuto su questo, Georg Simmel, il quale, occupandosi proprio di una riflessione sulla prassi dell'insegnamento, della pedagogia, introduce quello che è detto in genere il triangolo simmeliano. Vale a dire, quando io lavoro su un testo classico, cosa succede? Succede che c'è una sorta di triangolazione perfetta tra il discente, il docente e il classico stesso. Questo triangolo simmeliano è un triangolo perché ogni vertice rinvia all'altro. Il discente quando legge il classico si trova dentro in quell'operazione che è mirabilmente codificata da Calvino. Il classico, un autore non ha mai terminato di dire quel che ci vuol dire. E in genere lo studente, se legge il classico, capisce di più rispetto alla lettura del manuale che spiega ciò che il classico vuol dire. Questa è un'esperienza che posso... l'ho provata più volte, nel senso che lo studente che legge il classico gli si apre un mondo. Lo studente che legge il manuale, beh, c'è una bella immagine di Schopenhauer che faccio mia. Cosa legge lo studente leggendo il manuale? Molto spesso legge un cibo rimasticato da un altro, che ci fa un po' schifo, va a essere un po' onesti. Ognuno vuol masticare il suo cibo, ognuno vuol confrontarsi col classico direttamente. In secondo luogo, la funzione del docente è una funzione importante perché è lì, avendo più esperienza, più conoscenze, ad aiutare il discente a confrontarsi col classico. Ma a sua volta il docente rispetto al classico è il discente. Perché sopra il discente studente, sopra il docente e sopra lo stesso classico c'è il problema che si sta affrontando, rispetto al quale tutti e tre, il discente studente, il docente e il classico, sono studenti. E questa triangolazione permette di rimettere al centro della formazione lo studio esattamente come un processo di riflessione, di metabolizzazione, di guadagno di qualcosa che non è scontato. Ecco, questo rimette immediatamente lo studio in contatto con la ricerca, con la riflessione. E questo però si collega inevitabilmente con la crisi della scuola, una crisi che noi viviamo quotidianamente. E allora qui dire qualche cenno su questa crisi della scuola. Noi all'interno di quel progetto che è stato prima ricordato a Florinda, quello dei giovani pensatori, quale poi dirò qualcosa, abbiamo anche cercato di unire le forze tra i docenti universitari e i docenti presenti in tutti gli ordini di scuola, da quelle elementari fino alle scuole secondarie superiori e di qualunque indirizzo, e abbiamo prodotto alcuni volumi, uno in particolare, adesso io lo richiamo, che abbiamo voluto intitolare con un titolo forte, ma a nostro avviso assolutamente oggettivo, che denuncia la situazione della scuola italiana attuale. E noi l'abbiamo intitolato questo volume La scuola dell'ignoranza. È duro dirlo. Le nostre scuole sono scuole dell'ignoranza. Sì, intanto ci sono i dati dei paesi OCSE che vedono l'Italia ai livelli più bassi. E questo ovviamente lo diciamo con dolore, ovviamente. A questo abbassamento complessivo dei contenuti conoscitivi, negli ultimi anni, ma parlo degli ultimi 20 o 30 anni, abbiamo avuto un'autentica furia riformatrice, soprattutto nelle scuole, ma anche nell'università. Ecco, una furia riformatrice, adesso possiamo dire i nomi, da Berlinguer in poi sostanzialmente, con la Moratti, con la Gelmini, eccetera, hanno toccato quella struttura portante dell'asse della scuola italiana delineata 100 anni fa da Giovanni Gentile? Assolutamente no. Però questa furia riformatrice ha introdotto una serie di innovazioni, soprattutto di tipo burocratico-istituzionale, che hanno finito per rafforzare la fragilità scolastica. È una fragilità, stando ai dati OCSE, quindi dati pubblici e da tutti consultabili, dove emerge scarse conoscenze nell'ambito geografico, quasi nulla conoscenza nell'ambito educazione civica, gravi carenze dal punto di vista matematico, competenze linguistiche precipitate, assenza di una conoscenza storica. Adesso io non vorrei perdere tempo su tutte le discipline, ma voi ricordate che hanno ridotto il numero delle ore degli insegnamenti di storia a qualcosa di veramente minimale, e in qualche caso anche le ore di filosofia. Per quanto riguarda l'università, c'è da anni ormai in corso la cancellazione di cattedre di storia. Questo ci colpisce in un paese come l'Italia, così ricco di storia, però la storia è una disciplina marginalizzata. A questo si aggiunge una sottrazione continua di risorse economiche nell'ambito della formazione. Questi elementi, che sono documentati dalle indagini OCSE, poi si legano a elementi che non possiamo dimenticare. Si declinano per differenza di classe da parte dei discenti, e si declinano anche con un diverso grado di democraticità della scuola. E quindi noi ci troviamo in una situazione di autentica emergenza, dove dalla scuola ci aspetteremmo invece un processo esattamente opposto, quello che poter contribuire a incrementare una maggior uguaglianza nel paese. Quindi le scuole oggi, le scuole che noi diciamo essere dell'ignoranza, vivono un autentico paradosso. E qual è questo paradosso? Perché bisogna anche ricostruire tutte le dinamiche che hanno presieduto alla formazione di questa scuola dell'ignoranza. Da un lato c'è il paradosso di una facilitazione dei percorsi formativi, ed è un'esigenza più che giusta e corretta, solo che questa facilitazione dei percorsi formativi è stata spesso interpretata come una rendevolezza rispetto al percorso formativo, un abbassamento del percorso formativo, quello che vediamo. E cosa vediamo? Lo vediamo sia nella scuola sia nell'università. Nella scuola vediamo che un diploma di terza media inferiore non corrisponde più ai contenuti conoscitivi di questo diploma. Ma la stessa cosa la vediamo anche nella cosiddetta maturità, dove i contenuti conoscitivi non corrispondono più. E la stessa cosa la vediamo anche nell'università. Quanti sono gli studenti? Io vi ho detto, ho insegnato per 8 anni alla facoltà di lettere e filosofia di Lecce, e a un certo punto ho dovuto mettere sulla mia bacheca, vicino alla mia porta del mio studio, che a un certo punto non accettavo più tesi scritte in un italiano non corretto, perché a un certo punto dovevo, la lettura della tesi era correggere la scrittura dell'italiano. E quando io chiedevo allo studente, dico, ma perché lei scrive un italiano così scalcinato e scorretto? E la risposta era, ma io avevo 7, io avevo 8 in italiano. E io devo dirgli, 7 o 8 ho regalato, perché voglio dire, qui non c'è la capacità di scrivere correttamente. Sapete, adesso lo dico per chi non è nell'ambito universitario, ma come è risolto il problema nell'università, questo aspetto? Sapete che c'è stata la riforma del 3 più 2? E allora, come molti miei colleghi hanno risolto il problema, è che la tesi triennale non la leggono. Quindi voi, se andate, qualcuno andrà a fare un giorno o l'altro uno studio negli archivi dell'università delle tesi laureate, troverà le tesi triennale scritte veramente in modo inaccettabile. E quando mi è capitato di fare il presidente di tesi di laurea, io almeno come presidente le tesi leggo, cerco di guardarle, voglio dire, se sono correlatore ovviamente le leggo sempre, ma se sono presidente do un'occhiata serio, sia pure a random. E mi è capitato di trovare frasi che non stavano né in cielo né in terra, non stavano in piedi. E allora mi rivolgevo al collega fuori tesi, ovviamente, come hai potuto portare una tesi così? Dice, ah, ma io una tesi triennale no, non ho neanche il tempo, non vado, non la leggo. È chiaro che qui vedete quante componenti ci sono in questo, ma è qualcosa che è nella prassi. Recentemente, non più di una manciata di mesi fa, mi è capitato di presiedere una tesi di laurea. Mi sono trovato una studentessa che ha presentato la bibliografia della sua tesi triennale dove gli autori della bibliografia erano indicati in ordine alfabetico del nome proprio. Non ho da dire altro, voglio dire. Il relatore non ha neanche detto, guarda, non l'ha neanche guardata questa bibliografia. Quindi c'è una facilitazione dei percorsi formativi che costituisce un problema. E il paradosso, diceva, questa facilitazione si è legata a una qualità che invece di innalzarsi è decaduta. Di conseguenza abbiamo una tradizione pedagogica democratica, tra virgolette, la quale ritiene che cercare di mantenere ferma la qualità costituisca una cultura autoritaria e una scuola di rigore che sarebbe una scuola della selezione. Io non penso questo, penso anzi che ci sia, come diceva appunto quel passo che abbiamo letto inizialmente di Gramsci, ci sia in questa corrente della pedagogia democratica, ci siano forti elementi di demagogia. E poi abbiamo un altro elemento che in questo contesto gli studenti meno attrezzati ovviamente favoriscono questo processo perché per inconsapevolezza è quel sentire senza comprendere di cui parlava Gramsci. E noi come docenti, e parlo in generale come docente, abbiamo, penso, il dovere di far percepire a questi studenti che a loro danno questa situazione. Lo dico solo con una battuta, oggi la selezione di classe non è meno forte di quando io ero studente, è diventata più feroce, perché è chiaro che lo studente sia alle elementari che alle medie, che alle scuole secondarie superiori, se viene da un contesto familiare e sociale più protetto, diciamo, più di qualità, si troverà avvantaggiato rispetto a chi viene invece da... Questo è un tema che io ho particolarmente a cuore per due motivi. Uno, per la mia biografia personale e quindi anche per la sensibilità civile che mi ha accompagnato. In secondo luogo, perché nell'università dove adesso io e Florinda insegniamo, noi abbiamo circa il 70-75% dei laureati che sono i primi laureati della loro famiglia. E quindi noi stiamo lavorando proprio in un tessuto sociale particolare dove appunto i laureati sono. Voi sapete che già l'Italia a livello europeo è quello che ha un numero minore di laureati. Di fronte a questo degrado complessivo della scuola a cui si può affiancare il degrado dell'università, e qui il punto di svolta, lo dico con una battuta sintetica, è stata però la riforma Berlinguer, dove il 3 più 2 uguale 0, e questo lo dicono drammaticamente i dati ministeriali. Su 100 matricole oggi sapete quanti raggiungono la laurea magistrale, che è il compimento? Non superiamo il 10%, quindi è un fallimento complessivo. E per trovare oggi un contributo degno di stampa, diciamo, nel percorso formativo universitario, dovete spostarvi sul piano del dottorato, che è fatto da una minoranza di persone. Mentre quando io studiavo negli anni 70, le tesi di quadriennale a volte erano già libri e signori libri potevano essere pubblicati. Solo un esempio bibliografico: se uno va a leggersi la tesi di laurea che è stata pubblicata dopo la sua morte, di una poetessa e grande fotografo come Antonia Pozzi, sulla formazione di Flaubert, è ancora oggi un libro in bibliografia per studiare Flaubert. Oggi per avere un libro così dovete avere perlomeno una tesi di dottorato, non lo trovate più tra i laureati. Ora, perché si è arrivato a questa situazione? Sono tanti, tanti motivi, io direi sicuramente la crisi dei partiti che hanno perso la vocazione pedagogica, la mancanza progressiva sociale anche di autorevolezza dei docenti, la burocratizzazione del mondo scolastico, il pensare che gli insegnanti debbano essere assimilati a degli impiegati. Il mito del digitale, attraverso il quale la burocratizzazione si è scaricata addosso ai docenti in modo veramente terribile. Un iperprotettivismo e un garantismo che a un certo punto, equivocando il processo di formazione, è diventato appunto quello che era, diciamo così, il sei politico. Anche un'aziendalizzazione della scuola e soprattutto dell'università. E poi una La critica ai processi lenti dell'apprendimento a favore di uno standard di apprendimento sempre più veloce. Vi faccio un esempio che però veramente mi ha colpito. Nelle scuole elementari, per alcuni elementi di studio grammaticale veniva presentato un videogioco ai bambini. Il videogioco, adesso non entro nel merito della particolarità, ma è diffuso. Se il bambino indovinava la risposta giusta, praticamente una talpa che usciva dalla sua tana veniva colpita e affondata. Mi sono trovato di fronte a bambini che, non essendo abituati a, cosa strana, ma ci sono ancora, a giocare con videogiochi, erano particolarmente non abili nel colpire la talpa che usciva individuata e quindi avevano i punteggi più bassi. Ecco, ma una riflessione da esterno era: ma a me non interessa tanto che un bambino sia veloce nel colpire la talpa, cioè nel risolvere il problema. A me interessa che il bambino capisca quello che fa. E ognuno ha i suoi tempi. E allora perché devo standardizzare tutto sulla velocità? La metabolizzazione, richiede appunto per ognuno i suoi tempi. E io penso che la cosa importante è che uno sappia arrivare a capire una cosa. Che poi lo faccia velocemente o lentamente, quello è nella sua natura. Se volete, è un po' come la metafora: se io so condurre una macchina, ho diritto ad avere la patente, supero l'esame per condurre la macchina. Ma il fatto che io, per arrivare a condurre una macchina, lo faccia la prima volta, devo fare 20 volte l'esame, è irrilevante. Guardate questo esempio che sembra banale, però entra nel vivo della prassi scolastica. Nelle scuole, quando io sono andato a insegnare, era diffuso l'abitudine, che è ancora diffusa, quella di fare la media delle interrogazioni, no? Uno studente prende 6, poi prende 4, poi prende 7, io faccio la media, divido per il numero di interrogazioni e do. Ecco, questo è un modo di valutare molto discutibile per quanto diffuso, perché la scuola dovrebbe semmai fare un'altra operazione. Tu puoi anche prendere 3 insufficienze gravi, ma se l'ultima interrogazione tu dimostri di aver recuperato e aver capito quello che prima non avevi capito, io non faccio la media matematica, ti do il voto che meriti per quello che hai capito. Ecco, naturalmente poi rimane un'ultima domanda che mi farei per questa crisi della scuola e dell'università, è se questa crisi sia o non sia agganciata con una crisi economica strutturale. E io penso che la risposta sia positiva, perché c'è una relazione tra questa crisi della scuola e la crisi del mondo economico. Assolutamente sì, perché noi abbiamo delle imprese in Italia dove non si punta sulla qualità dei propri addetti, e questo ovviamente configura un determinato tipo di imprese. Unica indicazione: di fronte a questa crisi complessiva della scuola e del processo formativo, la soluzione che tipo è? Non può che essere una soluzione sistemica, perché i problemi che abbiamo accennato sono di natura epocale. Anche in riferimento a quello che dicevamo di Gentile, ci riporterebbe a tenere conto appunto di un'epoca che ormai abbiamo alle spalle, e rispetto alla elaborare qualcosa di innovativo, avendo l'intelligenza di Gentile, cioè di riuscire a calare questa riforma sistemica e della scuola e dell'università dentro le prassi di vita di queste istituzioni, perché se non abbiamo questa intelligenza, rischieremo sicuramente il fallimento. Quali sono gli input che la mia esperienza di docente mi induce a mettere in primo livello? Proprio per quel rapporto di formazione transgenerazionale e anche di attraversamento delle discipline. E qui sono un po' anche le esperienze che io ho fatto nelle varie situazioni dove ho potuto lavorare. Vi dicevo, ho insegnato per 5 anni all'Accademia Mendrisio di Botta. Si formano degli architetti, questa è un'università privata, c'è un numero massimo di 100 iscritti all'anno. Le rette sono molto alte, quindi in genere si iscrivono tutti i figli degli architetti di tutto il mondo, è un ambiente assolutamente internazionale, ma l'innovazione, questo è dovuto proprio a Mario Botta, è quella di dare una formazione, un approccio laboratoriale, per cui sostanzialmente si lavorava in gruppi di 20-25 studenti, e intorno al tavolo, questo seminario formativo, c'erano tutte le varie discipline. E quindi c'era l'architetto sicuramente, c'era il progettista, c'era l'ingegnere, c'era l'ecologista, c'era lo storico, c'era lo studioso di letteratura e c'era anche il filosofo. L'innovazione della formazione prevista da Bocca è stata sulla filosofia. Voi sapete che in tutto il resto del mondo si diventa architetti facendo una formazione politecnica. Il modello è politecnico, che invece Botta ha puntato proprio sulla presenza forte della filosofia che viene insegnata in tutti gli anni. Ma io direi quello che traggo da questa esperienza è l'approccio laboratoriale. E io penso che questo approccio laboratoriale, seminariale, che tra l'altro nell'università è stato cancellato dalla sciagurata riforma Gelmini, debba essere riproposto non solo all'università, ma financo dentro nelle scuole. Io penso che le scuole funzionerebbero meglio se avessero appunto questo taglio seminariale, penso alle scuole secondarie superiori di ogni ordine grado. Ho avuto anche la fortuna di insegnare come visiting per un anno accademico in Argentina, e ad esempio lì quello che mi ha colpito è che le università sono aperte 24 ore su 24, per la verità anche in Svizzera. E qui in Italia sembra qualcosa di inconcepibile. Perché l'università dovrebbe essere aperta 24? Ma intanto perché si sfruttano meglio gli spazi, in secondo luogo perché l'università deve essere ripensata nella sua funzione anche rispetto al territorio. Un'università aperta vuol dire un'università che è in osmosi col territorio su cui inerisce, insomma. Poi ecco un terzo elemento: ho insegnato 8 anni all'università di Lecce e se dovessi sintetizzare molteplici le cose che ho imparato, anche perché andare fuori dal proprio territorio, noi abbiamo un'università ancora immobilistica, no? Dove uno si laurea lì, fa il ricercatore lì, diventa associato lì, fa l'ordinario lì e crepa lì. Ecco, ci vuole un po' di dinamicità, cioè penso che il fatto che io sia andato a insegnare a Lecce, a me ha insegnato moltissimo, penso anche ai miei studenti leccesi che se voi mi chiedete a Lecce, alla facoltà di Lettere e Filosofia, quanti erano i docenti non leccesi? Eravamo in due, un bolognese e io, o poco. Voi sapete che in Germania, quando uno vince un concorso, è obbligato a cambiare università e mi sembra una buona nota. Però adesso, lasciando stare questi aspetti, quello che mi ha colpito dell'esperienza leccese era trovarmi in un ambiente dove la forma fagocitava sistematicamente il contenuto. Vi faccio un esempio. Io sono arrivato nel 2001 a Lecce e naturalmente insegnavo secondo quello che era il mio dovere, cioè il docente universitario deve fare un certo numero di ore. Ora a Lecce c'era l'abitudine, per prassi consolidata, che il docente, allora, siamo prima delle riforme, in genere il docente faceva 3 ore di lezione alla settimana, però per prassi consolidata a Lecce i docenti ne facevano due. Un'ora non si faceva. Ma io facevo le mie 3 ore e se dovevo, come capita a volte, partecipare a un convegno, quindi non potevo essere presente, avvisavo gli studenti e recuperavo poi loro. Finito il primo anno, sapete che adesso c'è la valutazione che gli studenti danno ai professori. Io mi trovo una valutazione dove la maggioranza dei miei studenti dice alla domanda: il professore rispetta gli orari di lezione? La maggioranza dei miei studenti ha risposto no. Quindi sono stato chiamato dal preside di facoltà e che mi ha detto: Minati, tu sei un professore giovane, appena arrivato, perché non rispetti gli orari? E io cado giù dal fico, perché ho detto, meglio rispettati. I miei registri attestano che sì, ma se gli studenti dicono che tu non li attesti, ma io li attesto, cioè, le lezioni le facevo. Però il preside dice: sì, il tuo registro non attesta che tu puoi aver scritto il falso, mentre gli studenti, che sono la maggioranza, dicono: non fai le lezioni. Ecco, io lì sono uscito con questa riflessione. La democrazia è una cosa bella, ma ci vuole un minimo di moralità. E giù mi sono trovato in un. E guardate che non ne sono uscito perché io non è che l'ho capito subito. A un certo punto, una mia studentessa, vista che io non capivo, si è impietosita, è entrata nel mio studio e ha detto: professore, le spiego io il paradosso. E dico, spiegamelo perché io non riesco a. L'hanno voluta punire perché lei non ha perso neanche un'ora di lezione, mentre tutti gli altri docenti in genere fanno figurare l'ora di lezione senza farla. Questo ovviamente aveva poi una ricaduta anche negli esami, no? Ecco, allora lì ho capito che è un problema storico, perché per motivi complessi e storici, però giù nel sud c'è una formalità che fagocita il contenuto e lo distrugge. E quando io mi trovo qui nel nord, anche dei colleghi che sono per un formalismo formale delle cose, ecco, mi viene sempre in mente questa esperienza. La cosa importante è che ci siano i contenuti, poi chiaramente la forma è importante, ma noi abbiamo un problema opposto, una forma che svuota dall'interno l'università. Questa era. Ecco, poi l'ultima indicazione che io darei è quella che mi è nata dall'esperienza qui all'Insubria, cioè che riporta appunto al centro questo rapporto tra filosofia e scienze e il problema della conoscenza, che è un problema ovviamente trasversale, perché non è solo rompere quello schema della contrapposizione tra le due culture su cui è basata la nostra scuola dalle elementari fino all'università, vuol dire in termini universitari tornare a un progetto che non ha mai avuto nessuna realizzazione, che è stato il progetto di riforma dell'università che era stato delineato all'inizio del Novecento da un grande matematico italiano come Federico Enriques. Quindi abolire quel legame che c'è stato, ad esempio, tra facoltà di lettere e filosofia, adesso poi la Gelmini ha abolito le facoltà, ma insomma questo legame privilegiato tra filosofia e letteratura, e mettere il legame tra la filosofia e qualunque forma di conoscenza che si esplica in modalità diverse, io direi con usa secondo ontologie regionali diverse, in tutti gli ambiti del sapere. Ecco che allora quel progetto che ricordava prima Florinda, il progetto dei giovani pensatori, come nasce? Beh, nasce intanto dalla riflessione sulla prassi didattica dell'insegnamento di filosofia nei licei. Nasce dalla consapevolezza che la filosofia costituisce un diritto di cittadinanza. Oggi la filosofia, che pure in Italia è studiata a livelli meritori, superiori rispetto a quello che può essere trovato in Francia, in Germania o in Inghilterra, però non è ancora un diritto di cittadinanza. Invece io penso che la filosofia debba essere concepita come un diritto di cittadinanza. Quindi come un cittadino non può essere a pieno titolo tale se non ha una conoscenza di base della matematica, dell'italiano, eccetera, così deve avere anche una conoscenza minimale della filosofia, se no non è in piena cittadinanza. Quindi il progetto dei giovani pensatori nasce dall'accumulo di questa esperienza sostanzialmente. Il progetto dei giovani pensatori, diciamo, un momento di incubazione l'ha avuto nel quel gruppo di riflessione che avevamo fatto nel liceo, dove ho andato a insegnare qui a Varese con dei colleghi che poi sono partecipato tutti a questo progetto. Poi ha avuto una sua prima realizzazione nel Salento, quando appunto insegnavo gli studi di Lecce, e poi l'ho portata qui anche all'Università degli Studi in Insubria. Quindi è 20 anni che si fa questo. Prima finalità del progetto: accendere il pensiero nella mente degli studenti, e qualunque ordine e grado, perché abbiamo visto che si insegna la filosofia senza insegnare loro a pensare filosoficamente, ma gli si insegna la matematica anche senza insegnare loro a pensare matematicamente, a pensare fisicamente, a pensare biologicamente. Quindi il prima esigenza è di rimettere in moto il pensiero dei giovani. In secondo ruolo, il ruolo mercuriale della filosofia. E questo è per me anche uno spostamento epocale, adesso senza andare a citare i classici, ma se io penso soprattutto alla crisi delle scienze di Husserl, quando Husserl delinea quella storia della filosofia trascendentale e fa quel suo prospetto straordinario, ecco, io mi trovo dentro in questo prospetto, nel senso che oggi la funzione, il ruolo della filosofia è cambiato perché è cambiata la cultura, e i filosofi fanno più fatica a capirlo, e quindi devono invece capire che la filosofia si deve imparare a dialogare con tutti i saperi e deve essere per sua natura. Ecco, io direi, e poi un ritorno, perché la figura di Socrate era esattamente questa, l'insegnamento mercuriale era trasversale. La filosofia in questo senso ha la possibilità di creare un orizzonte che sia casa comune per tutte le diverse discipline. E poi ancora un quarto elemento, il progetto dei giovani pensatori nasce dalla volontà di abbattere i muri che isolano le varie realtà della formazione. Infatti è un progetto che Prima si è aperto ovviamente nell'ambito della filosofia che è insegnata nei licei, poi ha riguardato anche le scuole secondarie superiori dove non si insegna filosofia, ma dove è importante portare la filosofia, ha riguardato le scuole secondarie inferiori e poi anche le scuole primarie. E quindi abbiamo declinato in tutti i gradi, in tutti gli ordini questa presenza della filosofia. E da questo punto di vista il progetto c'è esploso. Perché c'è esploso? Perché abbiamo trovato una rispondenza soprattutto degli studenti, ma anche dei docenti. Vi faccio un esempio, perché io ho imparato molto in questa, adesso è 13 anni che facciamo questa esperienza qui nel territorio in Subrico. Cosa vuol dire portare la filosofia nelle scuole elementari, scuole primarie? Beh, in termini filosofici io mi sono trovato di fronte delle classi che sono presocratiche, esplosivamente presocratiche. E questo è dovuto anche al rapporto col linguaggio, perché il rapporto col linguaggio nelle scuole primarie è ancora un rapporto molto creativo. E questo si è impastato appunto con domande esplosive, veramente. Anzi, se proprio dovessi dire sinceramente, la mia impressione complessiva è che se guardi il processo formativo nel suo complesso, man mano che il processo formativo si esplica, si realizza, questa creatività, questa insorgenza, queste pulsioni presocratiche, direi, sono letteralmente piallate, doverosamente piallate dalla scuola, che toglie tutte le punte e mi consegna uno studente all'università quasi morto, con poche eccezioni. Ecco, questo è, ecco, bisogna rimettere proprio al centro il carattere pulsante del pensiero, anche la sua capacità trasversale. Per me è un fatto emblematico, però lo prendo dalla biografia di Einstein, voglio dire, ci stiamo riferendo a uno dei maggiori. Einstein al liceo, rivolge al professore di fisica questa domanda: come mi apparirebbe il mondo se potessi spostarmi a cavalcione un raggio di luce? La risposta del professore era: ma che domanda strampalata mi pone, signor Einstein, non si può viaggiare a cavalcione un raggio di luce. Beh, la teoria della relatività è la risposta fisica a questa domanda. Questo ci dice appunto che dentro la pulsione del pensiero c'è anche una creatività che deve essere recuperata, e per recuperare questa creatività euristica dentro la formazione stessa del pensiero scientifico, lo schema tradizionale, che è quello di ascendenza, sostanzialmente adesso parlo per riflessione epistemologica, è prevalentemente quella d'ascendenza della tradizione empiristica, è insufficiente proprio perché, e c'è un nesso, ci sarà un nesso secondo voi sul fatto che la cultura di lingua inglese è legata prevalentemente alla tradizione dell'empirismo, a differenza, ad esempio, della cultura francese, che ha dato dei contributi, ad esempio, sulla riflessione sulla natura della conoscenza scientifica. Faccio solo un nome, quello di Bachelard. Bachelard, sapete che legava l'immagine della crescita della conoscenza all'immagine della crescita di una pianta, dal punto di vista della crescita di una pianta. Ecco, è un'immagine più forte. Questo non vuol dire negare ovviamente gli apporti straordinari che la grande tradizione empirista ci ha dato, penso a Hume, penso anche a tutto Wiener Kreis, però di certo oggi abbiamo bisogno di costruire un'immagine più articolata, più complessa. E per far questo l'università deve essere in prima linea per l'abbattimento dei muri, dell'isolamento tra i vari livelli di formazione. Noi col progetto Giovani Pensatori abbiamo inseguito questo telos, cioè proprio di far sì, anche con una motivazione che appunto ho insegnato alle medie, ho insegnato ai licei e all'università, e questo mi fa riflettere su un fatto: gli studenti che adesso sono al liceo, nelle medie e elementari, fra una manciata d'anni potranno essere i miei studenti, quindi non vedo perché ci debba essere la chiusura tra. Ricordo quando a Lecce per la prima volta presentai il primo progetto dei Giovani Pensatori, alcuni colleghi, anche molto degli amici stimati, mi dicono: ma perché dobbiamo essere noi che andiamo verso le scuole, non le scuole verso di noi? E a me ero nel Salento, quindi mi venne una risposta: ma perché la filosofia è nata nell'agorà, non è nata nell'università. Cioè, Socrate parlava per strada con le persone che incontrava. Naturalmente anche Socrate ha pagato un contesto sociale. Nei dialoghi platonici e dialoghi socratici non incontriamo, tranne in un caso, quando Socrate discute con Diotima, ma in tutti gli altri casi non discute con nessuna donna. Ma quello è il contesto sociale, l'abbiamo già richiamato, perché la filosofia si fa dentro i contesti sociali e quindi oggi il nostro contesto è tale che dobbiamo portare la filosofia fuori dall'università, nelle scuole. Ecco, ultima osservazione, perché forse l'ho fatta anche un po' lunga, mi scuso, è come si è realizzato questo progetto? Si è realizzato con la lentezza, perché noi nel corso, adesso qui l'insubia di 13 anni, abbiamo costituito uno zoccolo duro, sono circa 35 docenti, e delle elementari, e delle medie, delle scuole secondarie e superiori, che è lo zoccolo duro. E abbiamo riattivato anche questi insegnanti, perché io penso sempre, nel mondo della scuola ci sono tante competenze, tante intelligenze che vengono letteralmente uccise dalla burocratizzazione della scuola. Questo collegamento con l'università li ha riaccese, perché li ha rimessi in movimento. Ecco, un altro scopo è quello di rimettere in movimento l'intelligenza dei docenti, non solo quelle dei discenti, e creare cioè una comunità sveglia, attiva, partecipativa. E questo si fa non con una circolare, non con un accordo ministeriale o col provveditorato, ma si fa creando una rete tra i docenti. Devo dire che noi siamo riusciti con lentezza a avere questo zoccolo duro che è il cuore del progetto. Perché il progetto, perché riesce a coinvolgere, quando facciamo le nostre iniziative abbiamo una partecipazione molto alta, perché passiamo attraverso gli insegnanti, perché se è l'insegnante che va in aula a dire una cosa, il rapporto con i discenti è diretto. Se non c'è questo rapporto, tutto viene burocratizzato. Poi abbiamo formalizzato col provveditorato un accordo di collaborazione, questo è giusto, ma abbiamo invertito il processo, non siamo partiti dal vertice. Invece in genere il Ministero fa esattamente l'errore opposto. Perché quante circolari sono piovute dal Ministero a favore di un ripensamento della didattica, della scuola? Potremmo fare veramente una raccolta, adesso mi sfugge il nome di quel giurista che ha dedicato la sua vita scientifica a raccogliere tutte le circolari del Ministero a pubblica istruzione. Sono pubblicate in 5 tomi dalla EUPLI e tutta la legislazione scolastica. Io mi ricordo che me l'ero letta per tanti motivi, anche perché era un punto di riferimento fondamentale per capire la normativa vigente nelle scuole, e mi ricordo che nella premessa dell'ultimo volume, adesso mi scuso che non mi viene in mente il nome dell'autore, ma nella premessa, dopo una vita di lavoro, questo autore gettava la spugna e dice: il Ministero è stato più forte di me, perché io ho dedicato la mia vita a cercare di razionalizzare le circolari ministeriali e non ce l'ho fatta. Il Ministero continua a produrre circolari applicative come un idrante. E questo ovviamente è un problema che è legato, non è un problema del Ministero della Pubblica Istruzione, è legato esattamente alla storia italiana, e quindi a questa burocratizzazione che dicevamo. In genere, questo è un fatto, se voi entrate negli uffici scolastici, nelle presidenze, la scuola come viene diretta? Viene diretta non alla luce della normativa, che è immensa ed è spesso contraddittoria, ma ci sono delle sintesi potenti, Giannarelli, quello che viene usato dai prestiti, e viene compulsato questo manuale di diritto, che sono circa 1200-1400 pagine, dove voi trovate appunto un sommario della principale legislazione. Questo ha un risvolto nella prassi. Perché questo? Perché tutto questo cambiamento che abbiamo descritto della scuola italiana ha voluto dire, dal punto di vista dell'organizzazione, io l'ho detto con la parola burocratizzazione, ma la burocratizzazione ha voluto dire, per uno come me che è della generazione 55, che noi abbiamo fatto in tempo a incontrarci con dei dirigenti scolastici, quelli che una volta si chiamavano i presidi, che non arrivavano per vincita di concorso, ma erano tutti stati cardinati ope legis, e anche questo ha contribuito non al miglioramento della scuola italiana. Per cui, ecco, io adesso questo ho taciuto questo, ma con alcuni colleghi abbiamo fatto sontuose battaglie, sontuose baruffe, proprio per difendere la legalità dentro la scuola, il rispetto delle normative. Certo che è una battaglia che diventa a volte improbabile per il fatto che spesso nella scuola ci sono normative antinomiche, contraddittorie, che convivono. E voi mi insegnate che se un sistema giuridico contempla norme antinomiche, si autodistrugge. Risultato, nella prassi, lo stesso dirigente scolastico poteva alla stessa domanda avanzata da due docenti per le stesse motivazioni dare risposte opposte, citando la normativa vigente. E questo ci dice, che anche questo aspetto che è istituzionale è un aspetto ovviamente che ha un suo riflesso negativo sul mondo della scuola, perché gli abusi nascevano anche da questo. Voi sapete che nelle scuole, neanche se io rubassi la cassa scolastica e violentassi la responsabile amministrativa, sarei espulso dalla scuola. E insomma, chi è stato a lungo nella scuola spesso si è trovato di fronte a dover fare delle battaglie di legalità che erano compromesse da queste premesse. Però voglio dire, sono battaglie di civiltà che è giusto che siano state fatte. Queste spesso riaffiorano ogni tanto anche nella cronaca giornalistica, però ci dice che anche questo è un problema da non sottovalutare. Ma anche per questo le energie, le forze dentro le scuole, energie sane, forze sane, ci sono. Il problema è che queste energie oggi sono compromesse proprio alla burocratizzazione, perché è sempre più l'insegnante ridotto a un impiegato. Si nega questa funzione intellettuale che invece ha, quella funzione, e qui chiudo, che era richiamata appunto da Gramsci, perché questa riflessione che faceva Gramsci era proprio riferita anche al ruolo che hanno i docenti, nell'ambito intellettuale. Questo è l'aspetto veramente decisivo. Chiudo con un'osservazione, perché è decisiva la formazione? Perché è lo strumento con cui si riesce a far sì che chi non ha le parole possa averle per poter vivere la propria vita. Cioè, dare voce a chi non ha voce. Questo è lo scopo della formazione dal punto di vista sociale. Grazie.
Grazie Fabio, grazie davvero di questa attraversata di una vita e grazie anche di queste considerazioni conclusive. Direi che siamo perfetti con i tempi, con l'orario, c'è stato il cronometro. Possiamo fare forse adesso allora 15 minuti di pausa, per poi riprendere e aprire il dialogo perché penso che i nodi siano molti. Grazie, allora piccola pausa caffè, a tra poco. Grazie, grazie.